Ed è questa musica celebre che abbiamo scelto per la nostra sigla, voi che sapete, attivo di nuovo da ieri nel palinsesto autunnale. E dunque l'argomento di oggi è la scoperta dei tesori nascosti, le note perdute di John Coltrane come sottotitolo, perché vogliamo esplorare un po' questo frequente in fondo recupero degli album perduti nel mondo della musica, che spuntano grazie ad archivisti, grazie al caso e a tanti altri motivi, ricercatori che si dedicano a questo, ma anche ad allargare un po' il discorso e mettere l'accento su alcuni album in particolare. Per parlarne abbiamo due giornalisti che stimiamo molto, Luca Conti, direttore della rivista Musica Jazz. Buongiorno Luca, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, mi sentite, spero?
Benissimo, ti sentiamo forte e chiaro.
Ottimo.
E con noi anche Andrea Silenzi di Repubblica. Buongiorno Andrea.
Buongiorno.
Allora, partiamo da te Andrea Silenzi, che a fine luglio hai pubblicato sul web di Repubblica Le note perdute di John Coltrane, il suo jazz torna in classifica fra le star del pop mondiale. Dunque qui già si allargava subito la visuale, perché lo spunto era quello dell'ottimo ritrovamento, e poi diciamo anche da parte di chi, che è anche interessante, e poi i risvolti di questa riscoperta. Poi entreremo un po' più nello specifico dell'album.
Beh, allora innanzitutto tanto per rispondere un po' alla domanda che tu ponevi all'inizio,
sì.
Chi è che va a ritrovare queste gemme perdute? Allora, ci sono diverse motivazioni. Innanzitutto può esserci la casualità, nel senso che
certo.
Gli archivi, i cassetti delle case discografiche, degli stessi artisti a volte nascondono delle cose anche bellissime che poi tornano alla luce così in maniera un po' casuale. Poi ci sono gli archivisti, quelli che lavorano proprio su questo. Nel caso specifico di John Coltrane, diciamo il colpevole tra virgolette di questo ritrovamento è un archivista di Bob Dylan, che ovviamente Bob Dylan è un artista che merita di avere delle persone dedicate proprio alla sua produzione, non a caso è anche studiato all'università negli Stati Uniti per tanti motivi,
sì.
E quindi in quel mare magno alla fine si ripesca sempre qualcosa. Lui questa volta, il colpevole sempre tra virgolette, è invece andato a trovare una cosa che esula da quello che dovrebbe essere il suo lavoro principale, ma che ha fatto felici evidentemente tantissimi appassionati negli Stati Uniti e non solo, tant'è che questo disco ritrovato di Coltrane è finito in classifica. Ed è una cosa che fa riflettere, perché evidentemente poi certa musica non ha un confine temporale, ma comunque resta di strettissima attualità.
Certo, dunque un archivista di Bob Dylan scavato negli archivi sonori della New York Public Library for the Performing Arts, diciamolo tutto, e ha trovato queste perle, 5 canzoni da 80 minuti, e si tratta, Luca Conti, di cosa si tratta? Di una registrazione live?
Sì, si tratta di una registrazione live fatta in maniera non tanto fortunosa, perché non è stata fatta da un membro del pubblico, diciamo, con un registratorino nascosto in tasca, ma fu fatta dal tecnico del suono del Village Gate, che è il club newyorkese nel quale questi brani sono stati registrati nel 61, che dal piano di sopra praticamente aveva calato un microfono da un foro nel soffitto per provare, diciamo così, il suo impianto sonoro che aveva installato poco tempo prima, ecco. E non è che questa registrazione, diciamo, fosse completamente ignota, lui lo sapeva benissimo, il tecnico del suono, intendo, aveva ceduto il nastro ad amici, poi se n'era partito per altri lidi e come capita spesso poi dopo a distanza dei 60 anni, poi c'è da immaginarsi, si era completamente dimenticato di tutta la faccenda e appunto la casualità di questo ricercatore che appunto era a caccia di materiale per la famosa serie appunto di ripubblicazione di Dylan, di cui magari poi parleremo dopo, perché rientra diciamo tutto nel contesto del più ampio del discorso, diciamo, dell'argomento della nostra conversazione. Ecco, è saltato fuori questo nastro che per quanto non sia di qualità sonora impeccabile, comunque ha sufficiente forza, sufficiente potenza, e poi la musica ne ha a dismisura, diciamo così, da meritare assolutamente una pubblicazione, anche perché rappresenta una delle pochissime volte in cui Coltrane ha inciso dal vivo un brano famosissimo come Africa,
sì,
che del quale non c'era praticamente altra versione al di fuori delle tre versioni registrate in studio poco tempo prima, e che era rimasto tra l'altro nella memoria di chi lo aveva potuto ascoltare all'epoca, perché tempo fa noi abbiamo intervistato Steve Wright, che è uno dei più grandi compositori viventi, eccetera, che è sempre stato un grande appassionato di jazz. Ci raccontava che proprio in quel 61 lui seguiva Coltrane praticamente dal vivo ogni volta che gli era possibile, e si ricordava ancora di aver ascoltato questa versione di Africa, di cui ancora lui favoleggiava, che ancora era al di là del venire scoperta, capito? Quindi paradossalmente, diciamo, il cerchio si chiude da tanti punti di vista, e finalmente possiamo ascoltare e capire effettivamente perché Reich ne fosse rimasto così colpito. Ecco. E poi comunque, ecco, tutto questo, sì, discorso rientra in una faccenda più ampia, che è appunto quella, diciamo, la caccia, il recupero, la pubblicazione di opere perdute, inedite, originariamente scartate, dei grandi nomi del jazz del passato. Ovviamente questo non vale solo per il jazz, ma anche per il rock, perché diciamo, anzi, forse è un fenomeno che è nato ancora prima di quello, diciamo, della grande attenzione attuale per i grandi nomi del jazz del passato.
Sì, in effetti forse è più frequente in un ambito pop rock. Allora, abbiamo nominato Africa, per la prima volta registrato così in questo disco. L'ascoltiamo, ne ascoltiamo un estratto in realtà, perché durerebbe oltre 20 minuti.
Ciao. We'll be right back.
Africa, dunque, per la prima volta registrata live, John Coltrane con Eric Dolphy, dunque un sodalizio fra l'altro felicissimo, non di lunga durata, con McCoy Tyner al pianoforte, Reggie Workman, Art Davis al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Qui eravamo a New York nel settembre del 61, l'atmosfera, come ha detto Luca Conti, è quella, insomma, di una registrazione live, ovviamente l'acustica è quella che è, però un documento imperdibile, come scriveva Nicola Gaeta su Musica Jazz nel numero di agosto, ed è un bel approfondimento. Anche la copertina gli avete dedicato, Luca Conti, insomma, perché è stato davvero un ritrovamento molto importante, anche proprio per la risonanza che ha avuto.
Beh sì, no, la copertina gliel'abbiamo data anche essenzialmente perché insieme alla registrazione sono saltate fuori numerose fotografie proprio fatte in loco che nessuno aveva mai visto prima, in sostanza, quindi diciamo non c'era occasione migliore per dare la copertina a questi due giganti del jazz, e quindi sono stato felicissimo di poterlo fare, ecco. Però ecco, è ovvio che questo discorso si allarga, perché uno poi si chiede doverosamente come mai tutto questo interesse, diciamo, per registrazioni così storiche, capito? Anche nel momento, perché non è che Coltrane è obiettivamente un artista trascurato dal mercato discografico, anzi, no. E quindi secondo me qualche riflessione un po' più approfondita andrebbe fatta, diciamo, sulla capacità di penetrazione che ha la musica o il jazz nel particolare, per quanto mi riguarda al giorno d'oggi, ecco, sul pubblico.
Certo, Andrea Silenzi, allora questo disco Evenings at the Village Gate è stato pubblicato e appunto dopo questa serie di eventi piuttosto curiosi, fatalità, e come dicevamo ha raggiunto risultati assai poco prevedibili, come scrivevi nel tuo articolo di fine luglio. Che vette ha raggiunto e in che ambiti?
Allora, è arrivato al numero uno della Top Jazz di Billboard, ma questo, diciamo, potrebbe anche essere prevedibile.
Sì.
La sorpresa è che è arrivato al numero 8 dei Top Albums, cioè la classifica generale,
sì,
dove ci sono, insomma, tutte le grandi star del pop. In questo momento il mercato discografico è abbastanza sclerotico, nel senso che c'è grande spazio appunto per le star del pop, di vario genere e grado, cioè dai rapper ai trapper, ai semplici cantanti, diciamo così, tra virgolette melodici, in mezzo c'è qualche artista rock. Veder spuntare John Coltrane è una grande sorpresa, però è anche una grande consolazione, perché in questa strana marmellata che si è creata nel mercato discografico, in cui a volte è molto difficile distinguere sia i generi, ma questo non è nemmeno un male, ma sia soprattutto la qualità. Vedere così tanto interesse intorno a questo sassofono straordinario, cioè ascoltando questo breve estratto di Africa, mi è venuto in mente quanto fosse visionario un personaggio come John Coltrane, e quanto questa sua visione abbia influenzato tantissimi artisti e abbia probabilmente reso felici tantissimi appassionati. Ecco, vedere questo tipo di interesse insomma ci dà una prospettiva, ci porta su una prospettiva un po' diversa, perché a volte noi diamo per scontato che tutto sia ormai standardizzato e che i suoni e le parole che interessano il grande pubblico siano sempre le stesse. In realtà non è così. Ed è, come dire, la adesso uso un termine un po' forte, ma anche la sconfitta di certe logiche puramente commerciali.
È vero, che si basano anche su dei luoghi comuni che vengono fortunatamente sfatati. Allora, si accennava al cambiamento che stava avvenendo nella musica di Coltrane, 61, un anno cruciale, ci torneremo, ma con Andrea Silenzi vorrei rimanere nell'ambito pop rock delle riscoperte, il recupero degli album perduti. Ce ne sono, perché ce ne sono tanti, per esempio Prince, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Neil Young, ecco, ci racconti qualcosa di questi dischi, anche se molto sommariamente, insomma, abbiamo poco tempo.
Sì, certo. Certo, allora il caso più recente, diciamo, è quello di Neil Young, che due o tre stati fa ha pubblicato questo disco che si chiama Homegrown, che è molto curioso perché lui a un certo punto doveva farlo uscire nel 75, ma decise di non farlo perché il disco era troppo intimo, era troppo privato, raccontava alcune sue pene d'amore e gli sembrò una cosa inappropriata, si sentiva troppo scoperto. Poi c'è ovviamente tutti i casi che tu hai citato. Jimi Hendrix è un po', diciamo, un caso di scuola, nel senso che è una di quelle situazioni in cui si è molto speculato post mortem, cioè si è tentato in tutti i modi di commercializzare anche cose che non avevano molto senso. E adesso che, diciamo, l'eredità della sua musica è passata in mano alla famiglia, questa cosa non termina. C'è ancora un tentativo di rimettere mano, insomma, a delle cose, ma sai, Jimi Hendrix ha avuto anche una carriera molto breve, purtroppo è scomparso molto presto, quindi più di tanto, diciamo, non è che si possa pescare. Prince è un caso, diciamo, veramente unico, nel senso che lui nell'80, a metà degli anni 80 aveva, poco dopo la metà degli anni 80, aveva pensato e registrato un disco che si chiama The Black Album. Poi all'ultimo momento, perché da quello che si dice aveva avuto una visione religiosa in sogno, lui bloccò la pubblicazione perché disse che la musica che aveva registrato era troppo cupa e che se fosse morto non voleva che quella fosse l'ultima cosa che lo rappresentava, e quindi bloccò con le copie già stampate, per cui iniziarono a circolare dei bootleg, perché comunque qualche copia c'era, e poi lo ripubblicò più tardi, quando però questa cosa aveva nettamente perso di impatto. Il caso forse più famoso della musica recuperata, forse quello che ha dato un po' la stura, sono i Basement Tapes di Bob Dylan.
Certo.
Che lui registrò, insomma, subito dopo l'incidente in motocicletta, quindi siamo intorno al 67, nella cantina della famosa Big Pink, che era la casa di tre componenti della band, ed erano delle canzoni, era tutto uno studio, diciamo, fatto sul recupero di canzoni folk. Anche di quei nastri iniziò a circolare una quantità mostruosa di bootleg, al punto che nel 1975, quindi 6 o 7 anni dopo, la Columbia decise di pubblicarli, anche se in una versione un po' ritoccata e non inserendo tutte le canzoni che erano state invece registrate. Però rimane un disco leggendario e che ha un po' aperto la strada a tutte queste, come dire, a questa mania del recupero.
Certo, abbiamo nominato all'inizio di questa carrellata di nomi, grandi, grandi nomi, Neil Young. Tornerei a lui per una piccola passione giovanile, ma non solo, personale. E quindi da Homegrown ascoltiamo brevemente Mexico.
Time, go down slow. go to Mexico. Oh, those sandy beaches, Daddy is a traveling man.
Gli armonici delle note finali, il pianoforte, pianoforte e voce, Neil Young, come diceva Andrea Silenzi, atmosfera molto intima in questo disco riscoperto di Neil Young, Homegrown, per Reprise nel 2020, uno degli esempi che stiamo portando in questa puntata di Voi che sapete sul recupero degli album perduti, quasi alla scoperta dei tesori. Allora, Luca Conti, chi ci va alla ricerca dei tesori? Sono segugi sguinzagliati dalle case discografiche? Perché insomma sono sempre possibili guadagni mettendola proprio sul venale, oppure c'è proprio il ricercatore appassionato?
Beh, questo è quello.
Esatto, ci sono tutti e due, certo. E poi c'è
certo,
il caso.
Poi c'è il caso, poi ci sono gli artisti in prima persona che da molto tempo hanno avviato un'opera di cura, di conservazione, di pubblicazione del proprio catalogo, ecco perché la differenza che va fatta secondo me è che in certi casi gli artisti sono ancora vivi e vegeti, come nel caso di Dylan, nel caso di Neil Young, in altri casi la patata bollente è passata in mano agli eredi, che non sempre sono in grado di gestire al meglio le operazioni. Poi è ovvio che si aprono le diatribe, le dispute e cose varie, capito? Però ecco, sia Dylan sia Neil Young sono stati un modello esemplare nella gestione del proprio catalogo, specialmente in un momento come questo, con la contrazione del mercato proprio discografico e lo sfruttamento proprio capillare dei concerti, dei live, che sono ormai rimasti l'unica fonte di vero guadagno per quelli che ancora possono, hanno la forza, la volontà, la capacità di andare in giro per il tour, ecco. Da un certo punto di vista questa è diventata un'ottima formula per garantirsi, assicurarsi un introito regolare e in certi casi anche imponente. Comunque Dylan ha cominciato ormai da tempi immemorabili a ripescare, a frugare proprio nei suoi infiniti archivi, e lo stesso ha fatto Neil Young. Hanno fatto scuola a tal punto che anche di recente anche una grande artista come Joni Mitchell ha iniziato a pubblicare i suoi inediti e a rivisitare proprio anche in altre versioni migliorate, rimasterizzate e quant'altro il suo catalogo storico, ecco. Poi un altro caso abbastanza eclatante è quello di Frank Zappa, per esempio, che avendo registrato praticamente la sua vita in diretta, perché non c'è probabilmente il frammento dell'esistenza di Zappa che non sia finito sul nastro, anche lui ancora in vita aveva avviato proprio una pratica sistematica di recupero di ripubblicazione del suo materiale. E questa è anche una cosa che sta andando avanti adesso. Poche settimane fa è uscito l'ennesimo inedito di Zappa, di archivio, di materiale di archivio, che comunque continua a incontrare proprio il successo del pubblico, ecco. Quindi che da questo punto di vista è un modo per molti artisti di restare proprio nell'occhio del pubblico e di, come dicevo prima, mantenersi un introito accettabile, un guadagno consistente, anche se in molti casi non è solo tanto una questione di soldi, ma proprio una questione di integrità artistica e di conservare proprio l'immagine della propria opera.
Esatto, dunque vari fattori concorrono in questo. Evenings at the Village Gate è un po' al centro della nostra attenzione come fatto recente, un disco, come diceva Andrea Silenzi poco fa, che ha raggiunto il primo posto nella classifica Top Jazz di Billboard. Questo non è un fatto insolito, anzi era prevedibile, ma anche nei primi posti della Top Album Sales, quella per intenderci dominata da Taylor Swift o dalle altre grandi star del pop mondiale. Gli avete dedicato entrambi degli approfondimenti sui vostri giornali. Allora, resto ancora per poco con Luca Conti per ricordare che oltre all'articolo già citato di Nicola Gaeta c'è un approfondimento anche con le testimonianze di alcuni musicisti importanti su Musica Jazz di agosto, è così?
Sì, dunque diciamo praticamente l'unico superstite di tutto il gruppo che incise in quei giorni è il contrabbassista Reggie Workman, che è stato intervistato appunto proprio per sia per la pubblicazione del disco e sia proprio per la diffusione a mezzo stampa. Abbiamo avuto la possibilità di tradurre la sua intervista, e proprio Workman ci fa entrare diciamo nel laboratorio di Coltrane di quei giorni. E una cosa che io ho sempre trovato molto interessante, non è la prima volta che Workman la racconta, ma che insomma credo sia giusto farla notare, come Coltrane fosse fortemente preoccupato diciamo dal suo rapporto con col mondo discografico, perché era solito dire appunto e manifestare la sua angoscia, diciamo così, per il fatto che quando lui pubblicava un disco nuovo, e ovviamente il disco conteneva materiale registrato in precedenza, la sua musica era già andata avanti di parecchio, e quindi chi comprava il disco e magari il giorno dopo, due giorni dopo andava ad ascoltare il gruppo di Coltrane dal vivo, si trovava davanti a una musica probabilmente completamente diversa da quella che riportava l'album appena acquistato. Quindi diciamo c'era anche questa dicotomia tra ciò che poteva sentire il pubblico e ciò che Coltrane come artista ormai considerava appartenente a un periodo per lui diciamo di creatività già trascorsa. Quindi ecco, rientra diciamo anche proprio nell'ordine dei tormenti artistici di un musicista molto rigoroso, molto consapevole diciamo delle sue difficoltà proprio creative per tanti versi, ecco il modo in cui porsi di fronte al mercato discografico, che comunque non dobbiamo dimenticare che a quei tempi era molto più potente di adesso diciamo nell'indirizzare la carriera di un artista, quindi
certo.
Questo quando fa notare in maniera abbastanza significativa, perché in effetti è un passaggio importante di tutta la vicenda.
Certo, e dunque c'è l'arricchimento di queste testimonianze su Musica Jazz di agosto, e in sottofondo parte una versione di My Favorite Things, sempre da Evenings at the Village Gate 1961, subito dopo il Village Vanguard prendeva un po' in più diciamo piede e corpo. Ma è stato bello ricordare con voi questo momento, lo ricordiamo anche in musica, quindi grazie infinite ad Andrea Silenzi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E a Luca Conti, a risentirci presto con nuovi argomenti musicali. A presto, grazie.
Grazie a voi, a presto.